Allora, eccoci in chiamata con Francesco Magno, collaboratore di East Journal e di Osservatorio Balcani e Caucaso. Con lui vorremmo così un po' indagare e cercare di comprendere meglio qual è il contesto storico e politico della Moldavia, di cui si parla molto nelle ultime settimane per una crescente clima di tensione. Addirittura qualcuno si prova a immaginare un'escalation militare in stile ucraino. Ma partiamo insomma, facciamo un passo indietro cercando di contestualizzare quello che è il contesto di un piccolissimo paese che si trova fondamentalmente a cuscinetto tra una zona, diciamo, di influenza europeo filo-occidentale e quella russa. Partiamo dall'inizio, appunto. Come si è arrivata alla situazione della Moldavia con un governo comunque di istanze o comunque contenzioni filo-occidentali, e una zona, in particolar modo quella della Transnistria, praticamente indipendente e autoproclamatasi come governo indipendente di chiara matrice filo-russa. Come si è arrivata a questa situazione, anche e soprattutto dal punto di vista storico?
Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il problema della Transnistria nasce dal biennio 91-92, si può inserire nel più grande contesto di dissoluzione dell'Unione Sovietica. Abbiamo episodi analoghi, li abbiamo visti nel Nagorno-Karabakh, in Abkhazia, Ossetia del Sud. Una striscia di terra sulla riva sinistra del fiume Dnistro, che ha sempre fatto parte, sempre durante il periodo sovietico, dal 1940 ha fatto parte di quella che era una volta Repubblica Sovietica Moldava, decide di separarsi dal resto della Moldavia una volta che appunto la Repubblica Sovietica Moldava si trasforma in Moldavia indipendente. Decide autonomamente di separarsi, di secedere, e scoppia così un conflitto militare tra la Moldavia, appunto, e questa autoproclamatasi Repubblica indipendente. Non tanto perché la Moldavia volesse necessariamente ringlobare tutta la Transnistria, ma anche perché la Transnistria, la nuova proclamata Repubblica, aveva portato attacchi anche sul lato opposto del fiume Nistro. Il nome Transnistria significa appunto oltre il fiume Nistro. Dovete immaginare che la Moldavia è un paese delimitato fra due fiumi, il Prut a ovest e il Nistro a est. La Transnistria è questa striscia di terra oltre il Nistro, e nel 92 aveva condotto attacchi anche sul lato moldavo, chiamiamolo così, del fiume Nistro. La guerra si è risolta in poco tempo, ci sono stati comunque 1.000 morti, è dovuta intervenire la Russia ufficialmente con funzioni, chiamiamole, di peacekeeping, non per sostenere uno dei due lati nel conflitto, e ha congelato la situazione così come l'abbiamo anche oggi, con questa Repubblica non riconosciuta da nessuno, neanche dalla Russia, oltre il fiume Nistro, che di fatto vive grazie al sostegno che viene un po' dal Cremlino e un po' anche dalla Moldavia, perché la Moldavia, dal momento che molti cittadini della Transnistria hanno anche il passaporto moldavo, di fatto sostiene da un punto di vista soprattutto logistico la Transnistria stessa. Questa è la radice, detta in maniera molto semplicistica, forse anche troppo, ma insomma i tempi dell'intervista sono questi, della situazione attuale fra Moldavia e Transnistria. Per quel che riguarda la questione del governo filo-occidentale, la Moldavia da sempre oscilla tra governi più amichevoli verso il Cremlino e altri più amichevoli verso l'Occidente, inteso in senso lato. Quest'ultimo governo è in carica dal 2021 e succede ad altri governi che invece avevano tendenze chiaramente molto più, chiamiamole, filorusse. Ecco, è tipico della Moldavia avere questa oscillazione nei governi.
Ok, beh, diciamo che i riflettori sulla Moldavia si sono riaccesi in modo quasi inevitabile, anche a seguito della guerra in Ucraina, in tutta quella macro area dell'Europa orientale, dove vi sono diverse enclavi o comunque territori a partire da specificità linguistiche, per esempio filorusse, fino a territori con più o meno rapporti politici e commerciali con la Russia. In questo caso, nelle ultime settimane, soprattutto si parla di una possibile escalation, perché è successo un po' di tutto. Un missile russo sembra aver attraversato lo spazio aereo moldavo, ci sono state le dimissioni della premier Natalia Gavrilita, sulla base delle dinamiche, insomma, che adesso magari ci racconterai meglio, fino al rischio di un possibile golpe militare pilotato da parte di Mosca, legato a numerose proteste contro il governo, appunto, che è accusato di essere filo occidentale. E tutta questa situazione ha accelerato, diciamo, proprio a partire da qualche giorno, perché un trattato piuttosto importante, datato a maggio 2012, nel quale Mosca indicava, diciamo, le sue strategie di politica estera, sottolineando praticamente la sua volontà nella continuare, diciamo, la ricerca di una soluzione al problema della Transnistria. Beh, questo trattato è stato cancellato e quindi è un po' è scattato il campanello d'allarme per una possibile fase di appunto crisi politica o addirittura di crisi militare da parte di Mosca verso la Moldavia. Quindi se questo è quello che è successo, ma se vuoi approfondire un po' di più come si inquadrano questi eventi, che origine hanno e a che punto siamo, insomma, arrivati al giorno d'oggi.
Cercando di mettere ordine nel marasma moldavo attuale, perché si tratta veramente di una situazione molto complessa, risalendo proprio all'inizio del mese, cercando di individuare le principali tappe soltanto all'inizio di febbraio, oggi, il primo momento chiave è stato quando il presidente ucraino Zelensky di fatto ha rivelato l'esistenza di questo piano russo per destabilizzare la situazione politica moldava. Lo ha rivelato pubblicamente dopo averlo rivelato privatamente alla presidente della Repubblica Moldava, cioè a Maia Sandu. Il piano è stato poi confermato anche dai servizi di sicurezza moldavi. Pochi giorni dopo si dimette la Premier, come tu hai giustamente menzionato, Natalia Gavrilizia, si dimette perché sostiene, dice, di non avere più il sostegno necessario a portare avanti l'azione di governo. Su questo si è molto speculato, su queste dimissioni che sono arrivate pochi giorni dopo il piano di Zelensky, ma si è speculato più in Occidente, mi viene da dire, che non in Moldavia, perché in Moldavia molti media hanno fatto presente come in realtà dietro queste dimissioni non ci fossero chissà quali complotti, ma soltanto una lotta interna, tra virgolette, al partito di governo, che ha messo in minoranza la sua stessa premier, perché appunto per questioni di, anche chiamiamole, di potere interno al partito, molti non la ritenevano adatta più al ruolo. Dovete pensare che Gavrilizia diventa premier nell'estate, se non sbaglio, del 21, quando ancora l'invasione non era neanche pensabile, tant'è che molti l'hanno negata fino all'ultimo, noi lo ricordiamo benissimo, e diventa premier con un'agenda di governo che ha soltanto di fatto un obiettivo, cioè la lotta alla corruzione. Lei è un economista di formazione, quindi anche lì la sua priorità, oltre alla lotta alla corruzione, poteva essere quella della riforma economica, ma non sicuramente quella di gestire una situazione politica internazionale così tesa. Quindi molti nel partito hanno messo in dubbio la sua possibilità, le sue capacità di gestione, ecco, mettiamola così. Ed è stata sostituita da un uomo, Doreen Rejan, che invece viene proprio da quel mondo lì, dal mondo degli apparati di sicurezza, dal mondo dei servizi segreti, che ben conosce invece tutte le dinamiche dietro al lavoro dei servizi di intelligence, che mi viene da dire molto più più adatto in un momento del genere a gestire il tutto. Riguardo il piano di cui parlava Zelensky, non mi viene da dubitare che questo possa essere vero, considerando le modalità di azione russe tipiche non solo in Moldavia, ma un po' ovunque, mi viene da dire. Tra l'altro la Russia tradizionalmente cerca sempre di esercitare la sua influenza in modi più o meno leciti in Moldavia, favorendo partiti e uomini vicini al Cremlino, oppure giocando con le forniture di gas, giocando, facendo leva sulla questione della Transnistria. Quindi che ci possa essere un piano russo di destabilizzazione della Moldavia non mi risulta incredibile, ma non perché io voglia fare pressione, ma perché mi baso soltanto sull'osservazione della storia moldava degli ultimi 30 anni dall'indipendenza a oggi. Prima ancora della guerra la Russia cercava di portare più a miti consigli il governo moldavo, chiedendo il pagamento anticipato delle fatture per le forniture di gas, oppure cercando di favorire uomini, come ho detto prima, uomini politici chiaramente anti-occidentali e vicini al Cremlino, e lo sta facendo anche adesso. Quindi io inquadrerei la questione da questo punto di vista e meno dal punto di vista di una possibile escalation militare nel breve periodo, anche perché in Moldavia stesso, leggendo i media moldavi, io baso le mie affermazioni su quello, ci tengo a precisarlo, non sembra ci sia una paura così forte di un'escalation militare nel breve periodo. Non dico che non ci sia paura, ma si è consapevoli che questo non può avvenire nel breve, per questioni logistiche, con la Russia in questo momento, come si suol dire, in altre faccende affaccendate, e sarebbe molto difficile aprire in questo momento un nuovo fronte a sud. Non dico che non accadrà, sembra difficile che accada nel breve. Poi cosa intendiamo per breve, questo non lo possiamo sapere, dipende da mille variabili.
Certo, sia le tempistiche che gli scenari sicuramente sono difficilmente prevedibili, insomma l'abbiamo visto in quello che è anche successo nell'ultimo anno. Questo però riporta a una considerazione, appunto, che hai scritto per esempio nel tuo ultimo articolo, come paragonare il contesto moldavo e quello della Transnistria per esempio quello parallelo in qualche modo di Ucraina Donbass, è in qualche modo forzato, innanzitutto perché ci sono delle differenze, non solo di vicinanza ovviamente, ma anche proprio di tipo di reazione. Per esempio, come scrivi tu, la Moldavia non ha mai provato ad annettere o comunque a riprendersi con la forza la Transnistria, e oltretutto, appunto, ci sono anche altre differenze, come dicevi tu, in questo momento probabilmente Mosca è impegnata o più preoccupata da altre faccende.
Questo sì, sicuramente. Io, come hai citato tu e l'ho anche scritto, non penso che fare questo paragone ci aiuti a comprendere lo scenario, il che non vuol dire non ci siano delle somiglianze, però secondo me sono meno importanti delle differenze in questo frangente, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che, come ho anche scritto, fino al 2014 il Donbass era parte integrante dello Stato ucraino, cioè lo Stato ucraino aveva pieno potere su quella regione, c'era una sua amministrazione, di fatto si svolgevano libere elezioni locali, anche lì i cittadini russofoni cosiddetti avevano la cittadinanza ucraina, perché l'Ucraina ha concesso la cittadinanza ucraina a prescindere dalla lingua madre già dalla prima costituzione post-sovietica. Quindi la rottura del 2014 sta molto più netta. La Moldavia di fatto non ha mai esercitato il suo potere sulla Transnistria. La Moldavia indipendente non è mai riuscita a estendere la sua rete amministrativa in Transnistria. La Transnistria è di fatto indipendente dal 92, cioè da quando anche esiste la Moldavia indipendente, con un piccolo sfasamento di qualche mese, insomma insignificante. E questa non è una differenza, non è una differenza da poco. Un'altra differenza grossa è la questione, chiamiamola così, etnica, che in Italia è molto sentita, spesso si usa per interpretare il conflitto in corso. Io non penso che la questione etnica sia una chiave per interpretare il conflitto, né questo conflitto né per interpretare in generale il mondo post-sovietico. È una delle tante questioni, ma secondo me non è la questione principale. La Transnistria attuale, da un punto di vista linguistico, è quasi completamente russofona. I pochi romenofoni, perché appunto i moldavi parlano romeno, no? Quindi quando parliamo di moldavi parliamo di persone che parlano rumeno. I romenofoni in Transnistria sono molto pochi e sono loro le vittime delle angherie dei russofoni, che ad esempio hanno chiuso, è vietato, hanno chiuso le scuole che insegnavano il romeno, hanno vietato l'uso del romeno, questo già negli anni 90, e quindi manca quella narrazione anche un po' vittimistica che era tipica, no, della questione del Donbass, in cui si dice i russofoni sono sottoposti a angherie dal governo ucraino. Questo non sta a me dire se è vero o no. Quello che posso dire io è che in Transnistria non c'è niente di paragonabile o simile, semmai sono i romenofoni che si possono lamentare di aver subito angherie e soprusi dai russofoni. E poi anche lì, e questo forse è anche un punto di contatto invece col Donbass, siamo sicuri che gli abitanti della Transnistria si sentano russi nel senso di appartenenza etnica alla Russia, alla Federazione Russa? Io ho i miei dubbi su questo, ma anche lì bisognerebbe fare un discorso molto più approfondito, e non so se è questa la sede. Tornando al punto di partenza, sì, io non penso che le due questioni in questo momento siano paragonabili, o meglio, sono paragonabili, però le differenze, come ho detto, sono più importanti delle somiglianze. E forse la differenza principale è anche il fatto che la Moldavia non ha la stessa autopercezione di sé che ha l'Ucraina, e comunque sempre sentito uno Stato con una sua possibilità militare, con una sua forza. La Moldavia non ha la stessa forza militare dell'Ucraina, e anche questa è una questione da mettere in conto dal mio punto di vista.
Chiarissimo. E a questo punto un'ultima domanda un po' così ad occhi chiusi, per immaginarsi scenari, anche se tu hai una formazione più da storico, però a questo punto viene abbastanza automatico chiedersi: ma qual è l'interesse in qualche modo di Mosca, di Putin, nel destabilizzare o nel minacciare, diciamo, di una possibile intervento, escalation in Moldavia e in Transnistria? Nel senso che, come hai detto tu, le differenze sono sostanziali rispetto al Donbass, sia in termini di scala che in termini di vicinanza, mi verrebbe anche da dire, poi in termini proprio appunto di importanza, di peso, no, geopolitico, di quello che poi può significare per esempio una striscia molto sottile e molto limitata a livello territoriale come la Transnistria, o in generale di un paese come la Moldavia. Forse più l'interesse è quello di destabilizzare o di avere una minaccia ulteriore, per esempio dal lato sud occidentale dell'Ucraina, o tu vedi altre, diciamo, motivazioni latenti che magari sottendono, in qualche modo possono spiegare questa in qualche modo velata crisi, o comunque possibile crisi all'orizzonte, come dicevi tu, probabile, ma si spera sicuramente non nell'immediato e non con la stessa evidentemente grandezza o gravità di quello che è successo per esempio nell'Ucraina dell'Est.
Sì, ragionando così per ipotesi, facendo scenari, immaginando scenari che potrebbero essere smentiti anche domani, io tendo a pensare che sia tutto un diversivo, cioè sia soltanto una opera di totale destabilizzazione che serve a intorbidire le acque nello scenario dell'attuale conflitto con l'Ucraina. Questa è l'idea che mi sono fatto io, basata sul fatto che negli ultimi giorni si rincorrono sempre più spesso queste voci di una possibile invasione addirittura ucraina della Transnistria, voci che il governo moldavo deve smentire ormai da qualche giorno su base regolare, voci che vengono sobillate, stimolate, create ad arte, non lo so, sceglietelo voi, dalla Russia verosimilmente, o dai troll a servizio della Russia, o tutto l'apparato di disinformazione russo. Io vedo la Transnistria come è quest'opera di chiamiamola di disturbo, non come apertura di un nuovo fronte contro la Moldavia, ma un'apertura di un nuovo fronte contro l'Ucraina. Non so se riesco bene a spiegare quello che intendo. Cioè, parte del conflitto attuale non è apertura di un nuovo conflitto con un altro Stato.
Certo.
Mettiamola così. La Moldavia fa parte dell'orbita russa dai tempi dell'impero zarista, però pensare che la Moldavia e il popolo moldavo possa avere lo stesso peso, la stessa importanza anche simbolica e culturale che ha invece l'Ucraina, il popolo ucraino per Mosca, mi sembra azzardato. Sono due pesi diversi, sono due immaginari diversi, sono due pesi nella storia russa anche molto diversi. Quindi io non cercherei di interpretare tutto con la lente dell'imperialismo russo. I russi sono presi l'Ucraina, ora vogliono anche la Moldavia. Chi lo sa, forse sì, però il loro focus principale resta sempre quello, secondo me. E la Moldavia diventa una pedina in quel gioco lì, in quella scacchiera lì, secondo me. Poi, come ho scritto, anche è impossibile prevedere le azioni del Cremlino, di Mosca. L'ultimo anno ci ha dimostrato che il loro concetto di razionalità strategica non coincide con il nostro, e quindi io dico sempre che anche tentare di fare previsioni è impossibile, è un gioco che facciamo noi anche per cercare di renderci meglio conto. Però non abbiamo le informazioni necessarie per capire davvero quello che voglia fare la Russia. Certo. Pochi ce l'hanno, sì, sì. Secondo me chi dice di averle è mente.
Certo, concordo, ma forse è più un esercizio...
Il nostro dibattito pubblico, ecco, immagino, certo, che nel mondo dell'intelligence, magari non italiana, ma di altri stati occidentali, qualcuno lo sappia veramente, ma nel nostro dibattito pubblico le vere intenzioni della Russia credo che non le sappia veramente nessuno.
Certo, ma infatti forse è più un esercizio per sforzarsi a pensare o a ragionare su, diciamo, anche altre, certo, direttrici o in generale. Va bene, io ti ringrazio molto del tuo tempo e della tua disponibilità, e insomma staremo a vedere quello che succederà o che non succederà appunto in quel piccolo territorio, però insomma è comunque interessante e importante iniziare anche a focalizzare quelli che possono essere altri luoghi, altre realtà che spesso conosciamo molto poco e che... probabilmente rappresenteranno sempre di più anche il baricentro di futuri scenari geopolitici, chi lo sa. E, io ti ringrazio molto e a risentirci a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie. Presto.